Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, oggi non è un lunedì come tutti quanti gli altri lunedì, perché è il primo lunedì del tempo forte dell'Avvento e questo dobbiamo sentirlo fortemente in noi. È un tempo speciale quello che noi stiamo vivendo. E non possiamo vivere queste ore, questi giorni così santi in preparazione al Natale come se niente fosse o come se fosse come è sempre stato. Quindi sentiamo la specialità che la Santa Madre Chiesa ci porge attraverso i tempi liturgici. Il tempo di Avvento, specie questa prima parte, è riscoperta della grande verità della seconda venuta del Signore che noi non solo attendiamo ma invochiamo e diciamo: fai presto Signore, ritorna sulla terra, Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni, perché la venuta del Signore sarà venuta che porterà la giustizia, la libertà, la pace in mezzo a noi. Ci sarà questo rinnovamento generale, sorgeranno cieli nuovi, terre nuove, tutte le cose saranno rinnovate. Non ci sarà più spazio al peccato, non ci sarà più spazio alla tristezza, a ogni genere di male, di ingiustizia, di sofferenze. Non ci sarà lutto, non ci sarà pianto, dice il profeta, perché Dio sarà tutto in tutti coloro che avranno accolto il suo amore, gli altri saranno destinati al destino che loro stessi hanno scelto, perché Dio rispetta le decisioni di ciascuno. Sarà inaugurato il regno di Dio in pienezza, saranno giorni veramente splendidi. E abbiamo ascoltato nella prima lettura l'inizio del secondo capitolo del profeta Isaia, che ci parla in maniera profetica, in maniera quindi lungimirante, di entrambe le venute del Signore, sia la prima, quella nel Natale, e sia la seconda, quella alla fine dei tempi, e ce ne parla in termini di conseguenze, cioè quando il Signore viene, cosa porta, cosa produce? Cosa ha prodotto 2000 anni fa con la sua prima venuta? Cosa produrrà alla fine dei tempi, nel giorno che solo il Padre conosce? Dice il profeta Isaia: in quel giorno tutti i popoli della terra affluiranno verso il Monte Santo del Signore, verso Gerusalemme, verso Gesù Cristo. E in quel giorno lì le spade diventeranno vomeri, le lance diventeranno falci, nessun popolo alzerà la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Cioè, il Signore, quando viene, chiama tutti intorno a sé, come una mamma vuole tenere tutti i suoi figli intorno a sé, li attira tutti al suo cuore. Di ogni razza, di ogni lingua, di ogni nazione. Questo è avvenuto 2000 anni fa, nel momento in cui il Signore ha fondato la Chiesa, la comunità della Nuova Alleanza che raccoglie tutti i popoli della terra. E questo avverrà alla fine dei tempi, quando tutti coloro che avranno amato, servito, onorato e obbedito al Signore entreranno nel regno eterno di Dio. Ma la cosa che più ci tocca, ci colpisce, è il fatto che all'interno di questo grande popolo multirazziale, multiculturale, perché davanti a Dio non esistono le razze o le lingue o le culture, esistono coloro che Lui ha creato, che li ha creati come Suoi figli. Non ci sono spade, non ci sono lance, anzi, qualora ci fossero, diventeranno strumenti di nobilitazione dell'uomo, cioè strumenti da lavoro, vomeri e falci. Questo significa che all'interno della Chiesa, che è l'inizio del regno di Dio su questa terra e poi in paradiso, è inconcepibile che ci siano contrasti, divisioni, asprezze tra tutti coloro che sono in cammino verso quel punto centrale che li unisce tutti, l'amore di Cristo. Eppure così, fratelli, non sempre è, e lo sperimentiamo tutti i giorni. Il motivo qual è? Il motivo potrebbe essere innanzitutto perché forse non stiamo andando tutti verso la stessa direzione, perché se affluiamo tutti verso il Monte Santo del Signore, non possiamo che essere uniti a Gesù, uniti da noi, un afflato d'amore che non lascia spazio a nessun altro sentimento, nessun'altra emozione interiore che non sia amore, gioia, pace, pazienza, eccetera. Se dovessimo adesso un attimo lasciarci andare alla contemplazione di un mistero che di per sé ci supera infinitamente, che è il mistero di Maria Immacolata, di Maria Madre Immacolata. Ma carissimi, se noi dovessimo un attimino pensare a che cosa è l'amore di questa madre, che ci ama tutti in maniera sconfinata, che non è una madre che dice: ah, quello lo tratta così, quell'altro fa preferenze, quell'altro lo tiene più lontano, lo trascura, eccetera. Anche davanti ad una madre come tutte, i figli sono tutti figli e li vuole abbracciare e tenere stretti tutti a sé perché loro si sentano stretti e uniti tra di loro. Figuriamoci nei confronti della Madonna, figuriamoci lei quanto ci ama e quanto vuole tenerci tutti quanti uniti. E perché non siamo uniti? Perché ci sono spesso divisioni, gelosie, contrasti, sia a livello piccolo, sia a livello grande all'interno della Chiesa? E questo uno è il primo motivo. Forse non siamo in un cammino di conversione, cioè di cambiamento di strada per orientarci tutti verso Gesù. Ma servono anche altre cose per crescere nell'unità, nell'armonia e nella pace, quindi nella reale stabilizzazione del regno di Dio in mezzo a noi. Ed è l'esperienza del centurione, quest'uomo che veniva da lontano, potremmo dire, perché non faceva parte del popolo di Israele, del popolo eletto, era un pagano, era un romano. Anche per lui si spalancano le porte del regno di Dio sulla terra, nella Chiesa e in cielo. Ma cos'è che caratterizza il centurione? Dopodiché concludiamo, carissimi. Il centurione aveva questo servo paralizzato, ammalato, chiama il Signore Gesù. Il Signore si propone di andare a casa sua: io verrò e lo curerò. Ma il centurione non si sente degno di accogliere Gesù in casa sua. Una umiltà sconvolgente. Noi, gente spesso molto arrogante, superba, che vorremmo che Gesù non soltanto faccia quello che lui vuole, ma faccia ancora di più. E cioè vogliamo che il Signore, una volta che ci dice: io verrò, ti curerò, dice: no, Signore, tu devi stare sempre con me, non mi devi mai lasciare, capito che devi fare sempre come dico io? Il centurione non la vedeva così. Lui nella sua profondissima umiltà non si sentiva degno di ricevere da Gesù quello che Gesù voleva dargli, perché lui si sentiva un povero peccatore. Se in noi c'è questa profondissima umiltà, tra di noi regnerà una profondissima carità. Ma se questa umiltà non c'è, per cui interiormente non accettiamo di vedere un fratello che progredisce, che diventa più santo di me, dentro di me soffro, eccetera. Oh, fratelli, se non iniziamo a gioire l'uno per l'altro, non diventeremo mai umili e mai quindi santi, mai uomini di carità. Ma ciò che caratterizza infine il centurione è la sua profondissima fede. Lui sapeva che per Gesù nulla era impossibile, per cui non era necessario che il Signore si scomodasse per andare a casa del suo servo, bastava solo che il Signore lo volesse e il servo era guarito. Quando nella Chiesa ci agitiamo a tutti i livelli vedendo paralisi, sofferenze, problemi varie. L'agitazione, un'anima che si agita, è segno che c'è una incredulità nella potenza di Cristo. Pensiamo che il Signore non tenga tutto sotto controllo, che il Signore non possa fare tutto quello che vuole, pensiamo che la volontà di Dio non sia onnipotente, ma questa è un'eresia. E quante eresie di fatto viviamo ogni giorno, quando iniziamo a lasciarci prendere dallo sconforto, dall'abbattimento, dalla tristezza, nel credere che le cose stanno andando allo sfacelo, a tutti i livelli, ripeto, ad iniziare dalle nostre famiglie. Ravviviamo, carissimi, per l'intercessione della Vergine Santa, il nostro desiderio quindi di convertirci, di santificarci attraverso la via dell'umiltà e della carità, perché l'incontro quotidiano che avremo oggi nell'Eucaristia con il Signore e finale nella fine dei tempi sia un incontro di gioia, di salvezza, di pace. Siano lodati Gesù e Maria.